Lazio e Roma vedono più vicina la Champions, mentre Milan e Inter dovranno sudarla fino alla fine, in un campionato che entra nella fase finale con più interrogativi che certezze. Destini opposti, mi chiedo, questa settimana per milanesi e romane. Faremo alcune valutazioni, ma questa settimana voglio aprire in realtà con un tema arbitrale sul quale mi piacerebbe avere la vostra opinione nei commenti, ma non per aizzare le solite polemiche. C'è un interessantissimo dato di Grace Not Live, in realtà un dato abbastanza semplice da reperire e che quindi è bene anche citare. Un dato che mostra come in questa stagione c'è una grandissima disparità nelle varie leghe nazionali, parliamo delle top 5 europee, nell'amministrazione dei cartellini, in particolare dei rossi. La Liga ne ha contati 115 da inizio stagione, la Ligue 1 86, la Serie A 51, la Bundesliga 35 e la Premier League 28. Non solo sembrano davvero tanti i 4 cartellini rossi a 1, sostanzialmente, di differenza tra Spagna e Inghilterra, ma in generale si ha l'impressione che ogni campionato abbia una concezione diversa dell'espulsione, con una somiglianza solo tra Bundesliga e Premier League 35 e 28. È un argomento, quello dell'uniformità di giudizio arbitrale, su cui credo che le istituzioni arbitrali e non dovrebbero interrogarsi per dare una spiegazione e trovare una linea di condotta in chiave futura, e che pone anche nuovamente, secondo me, un tema, secondo me, prioritario. Un ente arbitrale centralizzato che gestisca l'intero sistema a livello europeo, o comunque una diversa mobilità degli arbitri, perché al momento quello dei direttori di gara è l'unico settore rimasto sostanzialmente autarchico, organizzato su base nazionale, con effetti che questi numeri evidenziano molto bene. Questo è Io li ho visti così, io sono Giovanni Armanini, buona settimana a tutti, iniziamo. Buona settimana, ben ritrovati, lunga premessa questa settimana, ma intro come sempre a ricordarvi che dovete mettere like ai contenuti su YouTube, e se mi seguite sulle altre piattaforme podcast, mi raccomando, campanellina accesa per rimanere aggiornati ogni volta che esce Io li ho visti così, e che esce durante la settimana anche il contenuto extra che vi offro in podcast e video. Partiamo dalla Serie A questa settimana, perché in attesa di conoscere il pronunciamento del CONI di mercoledì sul caso Juventus, ci sono almeno 3 temi che tengono banco. La Juve che perde la seconda gara di campionato consecutiva, le romane che consolidano la posizione Champions, le milanesi che fanno un altro passo indietro e che, in caso di restituzione dei punti ai bianconeri, rischiano grosso in chiave Champions League. Vincono e convincono le romane, tanto si è detto della Lazio, a proposito auguri a Ciro Immobile per l'incidente che ha avuto con la famiglia domenica, speriamo di vederlo presto in campo e speriamo che tutto, insomma, si risolva per il meglio e non lasci strascichi. Lazio che si sta divertendo, Lazio che ha il record stagionale nei top 5 di clean sheet nel primo tempo, Lazio solida, Lazio che gioca, Lazio che segna, Sarri che dice mi sto nuovamente divertendo. Beh, quando si diverte Sarri, diciamoci la verità, ci divertiamo un po' tutti. Vincono e convincono però entrambe, perché anche i giallorossi vincono grazie, tra le altre cose, al gol di Pellegrini, che era a secco su azione da 560 giorni, e dal redivivo Abraham che va in gol e che quindi dà un segnale importante per il finale di stagione. È vero, la Roma ha perso in Europa League, ma è in questo momento squadra solida, capace di andare a giocare per i suoi obiettivi. Io credo, insomma, che nei 3 anni, con eventuale terza stagione, immaginando un'eventuale terza stagione, Mourinho abbia la chiara prospettiva davanti di poter fare benissimo con la vittoria della Conference, il passaggio in Europa League e ora il passaggio in Champions. A inizio stagione avevo parlato di una squadra da cui mi aspettavo un importante miglioramento in termini di media punti rispetto all'anno scorso. Vedremo quale sarà il punto di arrivo, ma in questo momento il passo avanti è netto ed evidente agli occhi di tutti. Milanesi giù però per un campionato che chiaramente diventa difficile, e qui permettetemi di aprire una parentesi importante sulle milanesi. L'Inter ha perso 3 partite casalinghe consecutive senza segnare in ciascuna gara per la prima volta in assoluto in Serie A. E nel frattempo sembra sempre molto più chiaro che a fine stagione Romelu Lukaku non verrà confermato, credo per un combinato di condizioni economiche e tecniche. Al di là di quello che leggeremo poi anche sui giornali nelle prossime settimane, quel che è chiaro è che davanti a 11 sconfitte in campionato non può più valere il discorso anche fatto da me di inizio campionato sul punto di ricaduta, sui punti finali di un Inter che oggi è molto lontana da un risultato accettabile, secondo me, in termini anche di performance complessiva di campionato. E dico la verità, non so nella mia valutazione quanto conti l'essere ancora in corsa in Coppa Italia e in Champions League. Paradossalmente, ad esempio, l'Inter potrebbe fare come il Tottenham 2019, che arriva in finale ma che collassa dopo poche settimane dall'inizio della nuova stagione, con una squadra che, ricordo ai tempi, scrisse poi nell'atto di addio a Pochettino, beh, era da febbraio che vedevamo un cambiamento. Ecco, trovo delle sintonie, delle analogie tra le due situazioni, perché c'è una parabola discendente. Alla fine il termometro di una squadra è sempre il campionato, e la Serie A sta dicendo che non solo l'Inter non ha trovato i ricambi, Aslani e Bellanova sono i primi due nomi dell'estate che mi vengono in mente, ma in complesso c'è un passaggio a vuoto nelle rotazioni, nella rosa, ma anche che il colpo Lukaku l'ha indebolita anziché rafforzarla, e chiaramente qui non si può tacere delle responsabilità del tecnico, ad esempio sulle rotazioni, che poi deve essere in qualche modo, come dire, mitigato nel giudizio complessivo tra quelle che sono poi le valutazioni che ha fatto la società, che ha fatto la direzione sportiva, le scelte di mercato e poi la gestione. Però la gestione, secondo me, che oggi è insufficiente, va messa dentro un percorso che ci porta a quella cosa lì, non nasce lì il problema dell'Inter. Chiaramente oggi tornerebbe, ma non vedo particolari riflessioni su questo, anche una valutazione su quello che fu il colpo di Bala, ma staremo a vedere insomma come finirà la stagione. Ma aver scelto Lukaku per abbandonare Dybala appare come una scelta in questo momento decisamente sbagliata. Il Milan intanto si è fatto fermare dal Bologna, che si conferma forza emergente del nostro campionato. Il lavoro di Giovanni Sartori, secondo me, non verrà mai celebrato abbastanza, soprattutto in casi come questo del Bologna, in cui la velocità con cui le sue scelte hanno inciso sul rendimento di squadra è stata davvero incredibile. I rossoneri, come l'Inter, hanno subito un'evoluzione pesante e secondo me inaspettata, perché, e qui abbiamo una similarità, il mercato non ha di fatto rinforzato la squadra campione d'Italia, che trova una grande campagna di Champions League, a prescindere secondo me da come finirà contro il Napoli il quarto di finale, ma che chiaramente, torniamo al concetto di Serie A come termometro di una squadra anche per fare valutazioni e analisi di lungo periodo, insomma, al momento il dato è negativo. E al contempo è giusto, secondo me, evidenziare un dato però anche più generale qui. I club di Serie A possono accedere oggi ad una fascia di mercato che non garantisce loro certezze, e che quindi rischia di anno in anno di mettere in discussione i valori in campo. Capita per i campioni d'Italia, capita l'Inter, di cui conosciamo le scelte forzate dal punto di vista economico-finanziario e societario, potrebbe capitare in futuro per altri. Questo con buona pace dei tifosi che sognano squadre sempre migliorate e consolidate di anno in anno, ma con grande vantaggio naturalmente per quello che è la spettacolarità del torneo. E naturalmente non possiamo tacere della situazione Juventus, che va a singhiozzo. Complimenti innanzitutto al Sassuolo, che con 23 punti in 11 partite conquistati nei secondi tempi è terza dietro a Napoli e Lazio per punti appunto presi nella ripresa, permettetemi il gioco di parole, con De Frel che diventa il quarto giocatore francese a collezionare 50 gol in Serie A dopo Trezeguet, Platini e Thérault. Sulla Juve però voglio fare una valutazione che parte da un numero. Solo il Verona, 9 giocatori, e il Torino, 6 giocatori, hanno schierato più giocatori nati dal 2001 in poi in Serie A quest'anno rispetto alla Juventus, che ne ha schierati 5. Li cito: Miretti, 2003, Sulé, 2003, Barbieri, 2003, 2002, Barrencea, 2001 e Fagioli, 2001. Ecco, e tutti vengono dall'Under 23. Quindi se questo dato... E se l'esordio dal primo minuto di Barbieri, l'ennesimo di un next gen quest'anno, ci dice una buona notizia per l'ambiente bianconero e dice di una prima squadra che sta in qualche modo valorizzando il lavoro societario, dobbiamo tuttavia capirci sul significato di questo tipo di impieghi, perché è del tutto evidente che se l'Under 23 ha fatto il suo nel garantire ricambi alla prima squadra, è altrettanto evidente che vi è stato quest'anno, a prescindere dal risultato finale in campionato, un naufragio programmatico causato da un naufragio atletico che ha imposto scelte non pianificate al tecnico. Tecnico che ha le sue colpe rispetto a molte cose che si stanno vedendo in campo, ma non tutte e non, a mio modo di vedere, in assoluto. Ma anche qui, su Milan, Inter e Juventus, attendo i vostri giudizi e i vostri commenti. Andiamo però anche alla Premier League e passiamo ai campionati esteri come ogni settimana. Ci sono due dati interessanti questa settimana che mostrano quanto i giocatori siano individualmente pesanti nelle prestazioni della loro squadra e quanto eventualmente pesino le loro assenze. Il primo riguarda il Manchester United, che è imbattuto da 17 partite quando Eriksen, Casemiro e Bruno Fernandes giocano dal primo minuto insieme. Due soltanti pareggi in queste partite. Il secondo riguarda Gabriel Jesus, che non ha mai perso in Premier League quando è andato in gol, 52 partite di questo tipo. La giornata di Premier League, che ormai non si sa più che numero sia in realtà, perché ci sono club con 29 gare giocate, altri con 31, ma ufficialmente è la 31esima, ha dato alcune indicazioni. Il momento difficile dell'Arsenal. Una settimana fa evidenziamo come la squadra sta, almeno da inizio anno, recuperando molti risultati con fatica, ottenendo punti che lo stanno premiando più di quanto l'andamento di 90 minuti delle partite non lascerebbe supporre. Parlo ad esempio di gare come quelle con Liverpool, con l'Aston Villa, col Nottingham Forest, per citare le prime che mi vengono in mente. Mentre le ultime due gare hanno visto l'Arsenal sprecare un 2-0 iniziale, cosa che non le era mai capitata nella storia della Premier League, a dimostrazione che anche sul piano atletico qualcosa forse sta succedendo. E a dimostrazione, ancora una volta, quello che dicevo all'inizio, che fare un campionato da 90 punti è particolarmente difficile, è particolarmente probante. Chi lo può fare? Può fare il City, che sembra godere di uno stato di forma tra campionato e Champions eccellente e anche più brillante rispetto alle ultime stagioni. Intanto il City giocherà la semifinale di FA Cup contro lo Sheffield United a Wembley per provare a centrare un'altra finale con titolo annesso. Da sottolineare che per la quarta volta De Bruyne arriva a 15 assist a stagione, solo Fabregas lo ha fatto più di una volta, mentre non vado sui numeri di Haaland, a questo punto aspettiamo davvero i traguardi maggiori per Erling Haaland. Manchester United, che a questo punto invece ha conquistato più punti in 30 partite quest'anno che nell'intera stagione scorsa, 59-58. E qui viene il bello. Erik ten Hag sa che i suoi predecessori si sono spesso fermati proprio quando bisognava fare il salto di qualità, anche perché la media punti attuale non iscrive ancora lo United tra le possibili pretendenti al titolo. E nella prossima stagione serviranno miglioramenti sostanziali a partire proprio dalla dipendenza da alcuni giocatori, li citavo prima, Eriksen, Fernandes, Casemiro, che in questa stagione hanno pesato particolarmente e che hanno pesato soprattutto quando assenti. Il Chelsea, e chiudo qui il capitolo Premier League, ha perso 12 partite e firma una stagione terribile. Con una riflessione, c'è una cosa che Todd Boehly non ha imparato dal predecessore Roman Abramovich, ed è che quest'ultimo, il magnate russo, quando volle affermare la squadra come una delle principali forze della Premier League, mise sì a disposizione grandi capitali, ma lo fece partendo da una guida tecnica solidissima, quella di José Mourinho, una lucidità, quella tecnica, che di contro è mancato al nuovo patron, che ha già cambiato 3 allenatori in questa stagione e che si appresta, credo, a cambiarne un quarto nella prossima. Spagna e Liga, per ricordare purtroppo la crisi nera ormai del Valencia, 27 punti in 29 partite, è il punto più basso in Liga Spagnola dal 1985-86, quando la società retrocesse, realizzandone solo 24, in un campionato che vede il Barcellona volare verso il titolo e in cui però si segnala il ritorno dell'Atletico Madrid, che ha collezionato la 6ª vittoria consecutiva, miglior serie in corso nei top 5. Sarebbe sbagliato però attribuire questa performance esclusivamente al ritrovato Antoine Griezmann, che tocca 19 gol fatti tra fatti e serviti, 11 più 8, 11 gol 8 assist, dietro il solo Lewandowski, 23 tra gol e assist. Giusto dire però che a funzionare è la coppia Griezmann-Morata, che fanno dell'Atleti l'unica squadra spagnola con due diversi giocatori ad aver segnato almeno 10 reti in questa stagione. Sui Blaugrana, infine, passo indietro, giusto fissare un altro obiettivo. Fin qui hanno concesso solo 9 gol totali, 22 partite le loro a porta inviolata, e mettono nel mirino il record della miglior difesa di sempre, stabilito nel 93-94 dal Deportivo e nel 2015-16 dall'Atletico Madrid, con soli 18 gol subiti in 38 gare. Chiudiamo con Ligue 1 e Bundesliga, perché tutti attendevano PSG-Lens, i parigini hanno vinto, ma ci troviamo oggi a parlare soprattutto del Marsiglia di Igor Tudor, che approfitta della vittoria dei parigini, sale al secondo posto in classifica e dopo 31 partite colleziona il suo secondo miglior dato in termini di punti della storia del club nel massimo livello francese, 64 contro i 65 fatti nel 98-99, mentre la vittoria del Paris Saint-Germain suona come ipoteca sul titolo. Tutte le squadre che sono arrivate a questo punto della stagione con 72 punti dopo 31 partite di Ligue 1 hanno poi vinto il campionato. Davvero difficile che i parigini possano mancare questo grande traguardo. E chiudiamo con la Bundesliga per dire che il doppio pareggio al vertice, Bayern in casa con l'Hoffenheim, Dortmund a Stoccarda, dice di un BVB che sembra in difficoltà oggi a tenere il passo, o meglio a fare quei due punti che lo scontro diretto hanno decretato essere il minimo vantaggio oggi per i bavaresi, in una Bundesliga certo molto aperta, ma che a 6 giornate dal termine manda segnali inequivocabili per una conferma dei bavaresi a fine stagione. E in coda c'è lo sprofondo dell'Hertha Berlino, che nelle ultime 6 partite ha raccolto solo 2 punti, ultima in classifica, con unica speranza di rilancio legata alla prossima partita. All'Olympia Stadium arriva il Werder Bremen, che al pari dell'Hertha Berlino ha fatto solo 2 punti nelle ultime 6 partite. Certo, ha una situazione di classifica molto più tranquilla, ma proprio sugli stati di forma e adesso anche sulla motivazione e l'orgoglio di voler tornare si giocheranno le fortune dell'Hertha Berlino nelle prossime settimane. È tutto anche per questa settimana, tanti argomenti di discussione, aspetto i vostri commenti, vi ricordo anche Futbolitics, la newsletter che esce nel fine settimana, lasciate commenti sulle piattaforme attraverso le quali raggiungete questo contenuto. Grazie a tutti, io li ho visti così. Ci vediamo la settimana prossima.